Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Giornata mondiale dell'alimentazione. Di fronte alla FAO, il Papa ha denunciato l'uso della fame come arma di guerra. È un crimine. Il Consiglio di sicurezza ha condannato all'unanimità questa pratica, ha detto. In tutto il mondo circa 300 milioni di persone sono colpite da malnutrizione acuta, dal rapporto del CESVI sull'indice globale della fame. Gaza a Milano. Ritorno sulla serata nell'auditorium di Radio Popolare e sul racconto degli studenti appena usciti dall'inferno della striscia. Venezuela. Aumenta la pressione degli Stati Uniti sul presidente Maduro. Confermata la presenza della CIA nel paese. Spagna. Il Nobel per la pace a Maria Corina Machado rafforza l'internazionale nera guidata da Vox. L'imbarazzo del premier socialista Pedro Sanchez. Donald Trump tra fake news e promesse non mantenute. La Casa Bianca continua ad affermare che l'inflazione è finita, ma il 75% degli americani segnala un aumento dei prezzi, da un sondaggio del Guardian. I MAGA hanno 4 mesi per imparare lo spagnolo. Diventa virale la risposta dell'artista portoricano Bad Bunny a chi protesta contro il suo spettacolo al prossimo Super Bowl. Sul sito di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Oggi è la giornata mondiale dell'alimentazione, ma non c'è nulla da celebrare. Tutti i rapporti usciti in questi giorni vanno nella stessa direzione. Prendiamo ad esempio il rapporto dell'Indice Globale della Fame pubblicato dal CESVI. In tutto il mondo, dice, oltre 295 milioni di persone sono colpite da fame acuta, di cui metà provocati da conflitti. Valeria Emmi del CESVI.
Nell'ultima edizione del Global Hunger Index abbiamo calcolato in 140 milioni le persone che soffrono di fame acuta, questo soprattutto nell'ultimo anno dovuto a guerre e conflitti armati che hanno innescato oltre 20 crisi alimentari. La comunità internazionale si era posta l'obiettivo di raggiungere la fame zero entro il 2030, con gli obiettivi di sviluppo sostenibile. In realtà, dai calcoli e le proiezioni che sono state fatte con l'indice, a partire appunto dall'analisi dei numeri pregressi, quindi degli ultimi avanzamenti negli ultimi 10 anni, possiamo dire con assoluta certezza che se la tendenza rimane la stessa, raggiungeremo l'obiettivo zero nel 2137, quindi con oltre un secolo di ritardo. Sicuramente le guerre e i conflitti negli ultimi anni e nell'ultimo anno, come calcolato appunto dall'indice, hanno generato appunto maggiori crisi alimentari. Poi la fame è dovuta anche ad altre crisi come quella climatica, così come le fragilità economiche, ma i conflitti armati sono un driver fondamentale che ha esacerbato questa situazione di malnutrizione diffusa.
I rapporti 2025 si focalizzano principalmente sulla situazione a Gaza, dove lo stato di carestia è stato confermato dall'ONU.
Sono in generale 40 paesi del mondo che stanno fronteggiando questi livelli di fame grave e allarmante, ma nella striscia di Gaza nell'agosto 2025 è stata definitivamente dichiarata nel governatorato di Gaza la carestia, proprio perché non arrivano gli aiuti. Terreni agricoli sono stati distrutti per via del conflitto, si registrano anche morti e feriti anche nell'accesso, quei momenti appunto di accesso mentre la gente era in coda per prendere gli aiuti. Quindi lo shock e l'anomalia della striscia di Gaza, di questa carestia, è che appunto è determinata proprio per il conflitto in corso e quindi per questo utilizzata come arma di guerra e non una conseguenza se vogliamo, collaterale della violenza armata, ma viene deliberatamente inflitta.
Questi giorni si parla tanto, no, del cessate il fuoco, della ripresa dell'ingresso degli aiuti. Quali sono le vostre previsioni?
Allora, la macchina degli aiuti è stata, diciamo, di fatto bloccata e in gran parte anche smantellata. La ripresa sarà molto, molto lenta. I mezzi di sussistenza, la nutrizione saranno in pericolo ancora per molti anni. Dichiarare una carestia è un elemento davvero estremamente allarmante.
E a proposito di carestia nella striscia di Gaza, nel suo intervento alla FAO in occasione dell'80° anniversario della sua fondazione, il nuovo Papa ha denunciato implicitamente Israele.
Los escenarios de los conflictos actuales han hecho resurgir el uso de los alimentos como arma de guerra.
Gli scenari dei conflitti attuali hanno fatto riemergere l'uso del cibo come arma da guerra, contraddicendo tutta l'opera di sensibilizzazione portata avanti dalla FAO in questi 8 decenni. Sembra allontanarsi sempre più quel consenso espresso dagli Stati che considera un crimine di guerra la fame deliberata, come pure l'impedire intenzionalmente l'accesso al cibo a comunità o interi popoli. Il diritto internazionale umanitario vieta, senza eccezioni, di attaccare civili e beni essenziali per la sopravvivenza delle popolazioni. Qualche anno fa il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha condannato all'unanimità questa pratica, riconoscendo il nesso esistente tra conflitti armati e insicurezza alimentare e stigmatizzando l'uso della fame inflitta ai civili come metodo di guerra. Tutto ciò sembra essere stato dimenticato, poiché, con dolore, siamo testimoni dell'uso continuo di questa crudele strategia che condanna uomini, donne e bambini alla fame, negando loro il diritto più elementare, il diritto alla vita.
Negando il diritto più elementare, il diritto alla vita.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Ieri sera nell'auditorium di Radio Popolare e in diretta Martina Stefanoni ha intervistato Hisham e Dima, due studenti della striscia di Gaza che sono riusciti ad arrivare a Milano grazie all'intervento dell'Università Statale. Erano accompagnati dal professore Stefano Simonetta. Inoltre il consigliere regionale del PD Paolo Romano ha raccontato il trattamento subito dagli attivisti della Global Sumo durante la loro detenzione in Israele. Ma come ci ha chiesto lo stesso Romano, ieri la storia non sono gli attivisti della Sumo, la storia è il genocidio di Gaza. La storia sono gli studenti palestinesi, erano 9 ieri presenti nella sede di Radio Popolare. Sentiamo Valeria Schroeter.
Hisham e Dima salgono sul palco e parlano anche per i compagni che li ascoltano insieme al pubblico. Sono determinati, vogliono studiare e ricostruire il loro futuro. Sentono di aver lasciato indietro in qualche modo le loro famiglie, ma sanno che in realtà a casa sono felici di averli visti partire.
The first important thing and the highest priority for us when we left our families is just to know that they are safe.
Quando hanno saputo del cessate il fuoco, si sono sentiti sollevati. È più facile concentrarsi sul futuro, sul presente, sullo studio qui in Italia, se sanno che a casa sono tutti al sicuro. Dima è ancora incredula. È davvero possibile che dopo 2 anni le bombe si siano veramente fermate?
When I heard it for the first time, I was like, are you sure this time is gonna happen? Like, I've been there for 2 years and, like, are you sure this time? I've asked everyone I know, like, is there bombing now or it's just done or everything is okay? Like, it's very surprising. I'm still don't believe it.
Quando deve raccontare la sua vita a Gaza, Hisham decide di iniziare proprio da casa sua, da Rafah.
From where can I start? Okay, let's start when we were in our homes. Then the displacement. Our first displacement was from Rafah to Khan Yunis.
Il suo primo spostamento forzato è stato da Rafah a Khan Yunis. Quando era nelle tende, proprio a Khan Yunis, ha visto un video dell'esercito israeliano e lì ha riconosciuto casa sua. Era stata bombardata e rasa al suolo. Quella casa a più piani rappresentava anni di lavoro della sua famiglia. Il padre dentista, la madre psicologa, avevano lavorato e risparmiato anni e anni per costruirla. Da Khan Yunis, poi, si è spostato a Gaza City. Lì, racconta, ha visto bambini morire sotto le bombe. Ne ha preso in braccio altri per portarli alle ambulanze.
I hold these children to reach them to the ambulance and saw their souls get out of their bodies. I saw this. The life in Gaza was only related about water, food, and food.
Dima dà delle risposte più brevi rispetto a quelle di Hisham, ma altrettanto efficaci. Non si abituerà mai, e nessuno di loro lo farà, al pensiero di aver perso i propri cari, di non poterli mai più incontrare.
It was difficult, it was hard, it was not easy at all. We lost a lot of people in this war, family and friends. I don't want to talk more, but we will not and we will never get used to. Like, lose someone in your life, you're not gonna meet him again in this life.
Arriviamo poi al viaggio che li ha portati da Gaza ad Amman. È durato 25 ore, scandito da molta tensione. In Italia, poi, hanno aperto tutti insieme un nuovo capitolo. Condividono un obiettivo, oltre alla determinazione nello studio. Vogliono tornare in Palestina, ricostruire la società e restituirle quello che le è stato tolto.
The war was a cause of missing a lot of people, doctors, teachers and engineers and so on. So we should compensate these missings. So that will happen.
Il podcast della serata lo troverete sul sito di Radio Popolare.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Visa c'est le feu, j'tire un doigt. J'peux pousser la mélo, j'peux faire que ça. Encerclé par les faits, j'prie comme Baba. T'as vu un coin de paix ou à Gaza? À Gaza. À Gaza. L'horizon est bleu, oui, je kiffe là. Nos réseaux expriment la liberté. La paix, mon frère, ma sœur, c'est le seul sujet. Mon Dieu, c'est fou, j'entends Gaza prier. Effacez-moi là de son égal. Mon plus d'un sentiment futur cramé. Peut-être que la distance a aveuglé des cœurs. Pour tous ces moments, je vais déposer quelques fleurs. À Gaza. À Gaza. À Gaza.
Andiamo in Venezuela. Alfredo Somoza racconta l'aumento della pressione degli Stati Uniti sul presidente Maduro.
L'autorizzazione presidenziale alla CIA perché operi dentro il territorio venezuelano per lottare contro il narcotraffico e prevenire l'immigrazione illegale negli Stati Uniti ci riporta ai tempi della Guerra Fredda. Tecnicamente la CIA non si occupa di nessuna delle due partite annunciate. Sul narcotraffico è la DEA a operare all'estero e sui temi migratori la Polizia di Frontiera, l'ICE, che ha competenza. La CIA non ha bisogno di autorizzazioni particolari per fare intelligenza all'estero, dove opera clandestinamente e senza pubblicità. La CIA è stato storicamente, invece, lo strumento degli Stati Uniti per destabilizzare indirizzare i regimi scomodi. Ieri il Cile di Salvador Allende o il Nicaragua sandinista, oggi il Venezuela. La dichiarazione di Trump fa salire ulteriormente la tensione nei Caraibi contro un Venezuela già sotto sanzione economica, al cui largo staziona una task force della Marina statunitense, responsabile di una ventina di esecuzioni stragiudiziarie durante l'affondamento illegale di 4 imbarcazioni sospettate, cose mai dimostrate, di appartenere ai cartelli della droga. Come nel 2002, quando gli Stati Uniti sostennero un tentato golpe contro Chavez, l'intervento esterno per rovesciare il governo venezuelano si potrebbe dimostrare l'ennesimo boomerang che, invece di indebolire Maduro, lo rinforzi nel momento in cui è politicamente più debole dopo le contestate elezioni del 2024.
Il Venezuela è tornato di stretta attualità soprattutto dopo il Nobel per la pace all'oppositrice, la principale oppositrice di Maduro, Maria Corina Machado. Vediamo come è vista dalla Spagna. Sentiamo Giulio Maria Piantadosi.
Dopo l'annuncio del Nobel per la pace a Maria Corina Machado il 10 ottobre, il governo di Pedro Sánchez ha scelto il silenzio istituzionale. Madrid non ha mandato nessun messaggio di auguri alla leader dell'opposizione venezuelana. Tra il governo socialista di Sánchez e Corina Machado, infatti, non c'è mai stata sintonia. A gennaio Sánchez aveva chiesto la liberazione immediata di Machado quando venne sequestrata e arrestata durante una manifestazione a Caracas. Nemmeno un mese dopo, però, l'attivista venezuelana ha partecipato in videoconferenza al vertice dell'estrema destra europea organizzato a Madrid da Vox, il partito ultra della destra spagnola, un vertice a cui avevano partecipato Orban, Salvini e Le Pen e in cui erano stati lanciati violenti insulti contro Sánchez e sua moglie. L'ascesa di Maria Corina Machado alla guida dell'opposizione venezuelana ha messo anche in discussione la tradizionale funzione mediatrice di Madrid tra Maduro e gli antichavisti. Per Machado ogni mediazione è solo un gesto di complicità con il regime di Caracas e dopo essersi allineata con Trump e l'estrema destra globale, Machado si è sommata alla guerra contro Sánchez dei suoi soci locali, il Partito Popolare e Vox. Con Vox c'è un allineamento politico e strutturale attraverso la fondazione del partito, il Foro Madrid, una rete internazionale che coordina le formazioni ultraconservatrici di Spagna e America Latina. Con il Partito Popolare il canale è più istituzionale. I popolari spagnoli hanno avuto un ruolo fondamentale per isolare il Venezuela fin dai tempi di Hugo Chavez e infatti è proprio sull'appoggio a Machado e all'opposizione venezuelana che nel Parlamento europeo si sono uniti per la prima volta i popolari e le estreme destre dei patrioti di Orban e dei conservatori di Meloni. La questione è che la comunità venezuelana residente in Spagna supera le centinaia di migliaia di persone concentrate nelle grandi città, soprattutto a Madrid e per estensione ostile anche a un premier socialista come Pedro Sánchez, un bacino attivo capace di mobilitarsi in piazza e di contare nelle urne anche grazie a un rapido accesso alla cittadinanza, un peso che si è fatto sentire soprattutto a Madrid, dove è sempre più forte il peso economico e finanziario della comunità venezuelana, soprattutto di quell'elite con grande disponibilità di capitali, che avrebbe un ruolo importante anche nella speculazione edilizia che ha portato alle stelle i prezzi delle case nella capitale spagnola.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Adesso il diario americano, sentiamo Roberto Festa.
Make America affordable again. Rendi l'America di nuovo conveniente, di nuovo accessibile. È una delle tante variazioni del Make America Great Again con cui Donald Trump ha combattuto e vinto la campagna presidenziale 2024. Tra tutti i Make America, cioè Make America Safe Again, Make America Healthy Again, eccetera, questo è stato sicuramente lo slogan di maggiore successo. Agli americani preoccupati per l'aumento dei prezzi di abitazioni e generi di prima necessità, Trump fece una promessa piuttosto circostanziata, e cioè che i prezzi sarebbero scesi dal primo giorno della sua presidenza. Trump, che come si sa è piuttosto refrattario ad ammettere di essersi sbagliato, è tornato sull'argomento a fine agosto, sostenendo che non c'è virtualmente inflazione in America e che i prezzi sono scesi di molto da quando lui, il 25 gennaio, è entrato alla Casa Bianca. Non sembrano pensarla così gli americani. Un sondaggio del Guardian Guardian e di Harris Poll mostra che il 74% degli americani ritiene che i prezzi sono saliti da quando, 9 mesi fa, Trump è diventato presidente. A ritenere di pagare di più non sono solo i democratici o gli indipendenti, ma anche gli stessi repubblicani. Il sondaggio prende in esame cose diverse, il grado di ottimismo o pessimismo degli americani nei confronti del futuro, ma anche l'incidenza che i dazi di Trump potranno avere sul costo della vita. Il sondaggio del Guardian comunque conferma quanto emerge dall'analisi dello Yale Budget Lab, secondo cui le tariffe di Trump costeranno circa $2,300 di media in più all'anno alle famiglie americane, $191 in più al mese. Sono numeri che appunto alimentano un senso di pessimismo sulle sorti del paese, almeno nel breve periodo. Sempre secondo questo sondaggio Guardian Harris, il 54% degli americani pensa infatti che il paese e gli Stati Uniti siano in recessione. Si sbaglierebbe a pensare che queste cifre si possano tradurre immediatamente in uno slancio, in un impulso per i democratici. Cresce infatti, sempre secondo il sondaggio del quotidiano inglese, anche la percentuale di coloro che sono pessimisti circa le sorti del Partito Democratico. Sono oggi il 39% degli americani intervistati. Il dato politico primario di questo sondaggio è però appunto soprattutto uno: l'amministrazione Trump non sta rispettando le promesse fatte in campagna elettorale. In America comincia a diffondersi un senso di generale insoddisfazione per l'aumento dei prezzi e di timore per quello che potrebbe succedere se le guerre commerciali innescate da Donald Trump andranno avanti. Il presidente nei giorni scorsi ha intrapreso un trionfale viaggio all'estero, intitolandosi la pace a Gaza, e all'interno del paese l'amministrazione sta attuando politiche dure e restrittive dei diritti, proclamando di voler tutelare la sicurezza degli americani. Niente di tutto questo è però destinato ad assicurare una navigazione tranquilla per Trump. La questione prezzi, se non affrontata, rischia di trasformarsi in un handicap politico serio per l'amministrazione.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Il nemico dei MAGA è l'inflazione, come avete sentito Roberto Festa, ma anche l'artista portoricano Bad Bunny. Prima di sentire Marcello Lorrai, a tutti un caro saluto da Sciocchi.
Si te quieres divertir.
Bisognerà avere pazienza fino all'estate prossima, ma il rapper portoricano Bad Bunny arriverà anche in Italia il 17-18 luglio a Milano, all'Ippodromo La Maura, nell'ambito del tour mondiale intitolato al suo ultimo album, The Beat Rar Mass Photos, uscito ai primi di gennaio. Lungo 23 date, a partire da novembre, il tour oltre all'Europa toccherà Australia, Giappone e America Latina, ma non gli Stati Uniti, dove quest'anno la star ha evitato di esibirsi per la esplicita preoccupazione che i suoi concerti potessero diventare per l'ICE, l'agenzia federale diventata tristemente nota per il suo brutale lavoro di cattura e espulsione di immigrati, specialmente latini, delle occasioni per i suoi famigerati rastrellamenti. Fra luglio e settembre Bad Bunny ha invece tenuto 31 concerti a San Juan de Puerto Rico, che hanno raccolto complessivamente circa 600.000 spettatori su una popolazione dell'arcipelago di circa 2 milioni di abitanti. Puerto Rico è un territorio degli Stati Uniti, ma non è uno stato dell'Unione. Da un secolo i suoi abitanti hanno la cittadinanza statunitense, ma non votano per il presidente degli Stati Uniti né per i membri del Congresso. Con la veste dell'autogoverno, la condizione di Puerto Rico è in pratica di sudditanza coloniale. La scelta di Bad Bunny di non tenere concerti negli Stati Uniti, di cui come portoricano è cittadino, è clamorosa. Ma ancora più clamorosa è la scelta della NFL, la Lega del Football Americano, annunciata il 28 settembre scorso, di affidare proprio a Bad Bunny il popolarissimo show dell'intervallo di una istituzione nazionale come il Super Bowl, che si terrà in febbraio. Il motivo per cui la decisione ha mandato in bestia il movimento MAGA non è però che Bad Bunny non sta tenendo concerti negli Stati Uniti, né che simpatizzi per la causa indipendentista di Puerto Rico e che abbia parlato di colonialismo e di violenza della polizia. Probabilmente la stragrande maggioranza della base MAGA, ma anche dei suoi esponenti, non aveva idea di chi fosse Bad Bunny, e lo stesso Trump, che ha qualificato come assolutamente ridicola la scelta della National Football League, ha candidamente ammesso che non ne aveva mai sentito parlare. Il motivo è invece che Bad Bunny canterà in spagnolo e viene quindi visto come un'aperta minaccia a una delle basi della identità di quell'America che il MAGA vuole fare tornare grande, e cioè la lingua inglese, senza tenere conto che lo spagnolo ormai è parlato come lingua materna dal 20% della popolazione americana. Così la rappresentante repubblicana al Congresso, Marjorie Taylor Greene, ha chiesto che prima del Super Bowl l'inglese venga proclamato lingua nazionale ufficiale. Gli Stati Uniti in effetti non avevano una lingua ufficiale, ma nel frattempo in realtà Trump ha già provveduto a dichiarare tale l'inglese con un ordine esecutivo del marzo scorso. Per parte sua, Kristi Noem, segretaria alla sicurezza interna, ha assicurato che l'AIS starà col fiato sul collo al Super Bowl. Ma perché allora la National Football League si è esposta agli strali del MAGA? Per un motivo molto semplice. In termini di successo del suo ultimo album e di streaming su internet, Bad Bunny è nel mondo la star maschile della musica più star di chiunque altro. La pubblicità nella trasmissione televisiva del Super Bowl vale più di 7 milioni di dollari per 30 secondi e inoltre il pubblico che segue l'evento sta pericolosamente invecchiando e la NFL ha un vitale bisogno di attirare un audience giovane e globale, proprio quella che può portarle Bad Bunny. Insomma, come insegna Trump, gli affari sono affari. Ospite della prima puntata del popolare show televisivo Saturday Night Live, Bad Bunny ha raccolto il guanto di sfida del MAGA. Ad un certo punto si è messo a parlare in spagnolo e poi ha aggiunto: se non avete capito quello che ho appena detto, avete 4 mesi per imparare.
Di hablar mierda hasta que me pulsen. Estoy bien loco.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.